Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. E tu da che parte ti metteresti in questa storiella? Chi saresti? Quale dei figli? Ma ti sembra logico che uno si prenda la sua parte d'eredità, la sperperi, torna a casa e la ritrova? In quale casa succede questo? Non solo. E il fratello che invece stava sempre a casa e faceva tutto, c'aveva ragione o c'aveva torto rispetto alle cose, a come si è comportato il padre? Guarda, non pensarci, perché secondo me una risposta non ce l'hai. Se ce l'hai, ce l'hai legata all'esperienza che fai, che è un'esperienza di divisione interiore, di l'esperienza che da Adamo ed Eva, così come ce la racconta in Genesi, tutti quanti noi pensiamo. Se succede qualcosa è colpa di qualcuno. Oggi siamo così speciali in questo che pure se piove forte qualcuno è responsabile. Trovare la responsabilità significa metterci al riparo e condannare, far pagare, figuriamoci questa parabola quanto sarebbe fuori del nostro modo di vedere. Eppure qua c'è tutta la storia della salvezza in sintesi, così come l'uomo l'ha capita, l'ha vissuta, così come Dio l'ha corretta. Hai capito che è successo? Questo chiede al padre la parte di patrimonio che gli spetta, ma il padre non è morto. Se il padre non è morto, non c'è una divisione di beni da fare. Mica esisteva allora intestarsi la roba prima del tempo. L'avrebbe avuta al tempo opportuno. Ma il padre, sapendo che il figlio non ha capito qual è la relazione tra loro, gli dà quello che gli ha chiesto. E siccome costui non ha capito che relazione ha con suo padre, quando riceve tutto questo lo sperpera, come però mi pare che fanno tanti, e conoscete sicuramente anche voi. E come lo sperpera? Lo sperpera lontano, cioè lontano dalla relazione con questo che era suo padre. Perché sappiamo che era lontano? Un po' perché ce lo dice il racconto, un po' perché va in un paese dove quando ha perso tutto lo mettono a pascolare i porci in Israele non ci sono, capisci? Non potevano averlo, erano animali impuri, dunque molto lontano, in un posto dove neanche ciò che è riservato a questi animali lo può sfamare. Allora là una memoria, una reminiscenza imperfetta, a dire la verità, un po' come te, che stai lontano lontano, fai un po' di cosette che non sarebbero tanto buone, quando pensi a Dio ti domandi: Dio, ma mi perdonerà? Ma davvero? Sarà proprio vero che mi perdonerà? Allora cominci con le poche parole che hai, come quest'uomo che dice: a casa di mio padre ci sono dei salariati. Ehi, ma tu a casa di tuo padre ritorni per fare il salariato? Ma che razza di uomo sei? Tu torni alla casa di Dio per fare quello che non chiede, perché sennò poi non ottiene, però allora questa è la relazione con il padre? Ma lui ci prova, dice: quando lo vedo gli dirò: guarda, ho peccato, l'ho riconosciuto, perciò trattami come uno di questi che paghi alla fine del mese. Ma quando lui fa per tornare, il padre già si è messo in moto verso di lui, l'ha visto da lontano perché lo conosce, il padre non si è dimenticato, lui si è dimenticato. E quando lo raggiunge e lui comincia a parlare: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, poteva dirgli: stupido, come faremo così? Stupido, ma che mi stai dicendo? Entra a casa e basta, poi facciamo i conti, come si dice a casa nostra. E invece il padre non lo fa finire prima che dica quella corbelleria, e cioè: trattami come un salariato, siccome sei figlio non puoi essere un salariato, tutto quello che è mio è tuo. Allora subito manda a fare tutto quello che serve per dire che questo è tornato ad essere figlio, e fa tre cose: fa ammazzare il vitello grasso, fa prendere il vestito più bello e l'anello. Questa non è la favola di Cenerentola, attenzione. Fa prendere il vestito più bello vuol dire gli restituisce l'identità, il vestito, quello è questa mentalità. Lui pensava di essere un servo, voleva essere trattato da servo, forse pure tu, no, lotti per avere mezzo metro quadro di paradiso, e il padre dice: no, che stai dicendo? Io ti ridò l'identità che tu ti sei dimenticato, sei figlio, se porti i vestiti che porto io sei come me, dunque abbiamo una relazione che non si può negare. E poi l'anello, la dignità, dunque una identità chiara e una dignità. Sapete, l'anello serviva a mettere i sigilli, significava mostrare a tutti qual era la propria relazione col padrone di casa, quindi con l'anello si poteva ottenere tutto. Gli rimette in mano il potere. Dimmelo, cristiano, se tu quando ritorni a Dio pensi che Dio ti rimetta in mano il potere, no, quello umano, se ti rimette in mano il potere sulle cose che lo riguardano, cioè se ti fa rientrare in una relazione piena, totale, non metà e metà. Fanno questa festa, arriva l'altro figlio, che tu te lo puoi immaginare, no? ce l'ha mandato la moglie forse, dice, ma vai a vedere che sta succedendo. Quello ritorna e dice, beh, che succede qui? Dice, ma sai, tuo padre ha visto il tuo fratello e tornare a casa, comunque stiamo facendo festa perché è tornato. Ma come? Va dal padre, dice, padre, ma io sto sempre qua, io direbbe, metto in pratica tutti i precetti della Torah. Io osservo tutto quello che tu hai detto, anche fino all'esagerazione. E tu a me mi dai un capretto una volta all'anno per fare lo Yom Kippur, per entrare nella espiazione, non per fare festa. Non me lo dai un capretto per fare festa. E là anche il padre avrebbe potuto dire pure a questo, stupido pure tu. E invece no, con tenerezza gli dice, tu sei mio figlio, non hai capito? Da tanto tempo stai qua, non hai capito che vuol dire essere figlio. Dimmi, quante quaresime hai fatto? Quante Pasqua hai festeggiato? Quante preghiere hai elevato fino a Dio? L'hai capito che sei figlio? L'hai capito che tutto quello che è del Padre è tuo? L'oggetto della tua speranza è la vita eterna o è qualche cosetta così, magari solo in questa vita? Lui dice, bisogna rallegrarsi perché era morto, il tuo fratello è tornato. Lui solo ha la visione delle cose, perché lui all'inizio aveva fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quando l'uomo ha rattrappito la somiglianza, non potendo perdere l'immagine, ha gridato verso Dio e Dio l'ha riconosciuto e gli ha restituito anche la somiglianza riaggiustata, purificata, perché entrasse in questa festa, ma l'uomo non lo capisce. Allora bisognava che il padre si inventasse una logica simile a quella degli uomini, cioè mandasse il suo figlio come un figlio prodigo in mezzo agli uomini peccatori, alle prostitute, diceva qua il Vangelo, in mezzo ai peccatori, a sperperare la sua divinità, a sperperare il suo potere di figlio di Dio, a farlo calpestare da ebrei e da romani soprattutto, perché sai, tu potresti l'hanno ammazzato gli ebrei, ma sono i romani che l'hanno trattata come l'hanno trattato, cioè gente superba che di fronte alla legge di Dio ha detto non mi piace, non la voglio, ma che cos'è l'umiliazione, che vuol dire umiliarsi? E il figlio che non si è mai dimenticato di avere la stessa sostanza del padre, non si è impaurito davanti alle cose che facevano gli altri. E fino alla morte, dirà il Ninna Filippesi, e fino alla morte di croce, infamante. Ci voleva uno così, che ci usasse tenerezza, che alla fine, dopo che noi l'avevamo calpestato e ucciso, dicesse al padre, 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 perdonali, perché questi sono fratelli miei. Non lo sanno questo, non hanno capito. Non sanno quello che hanno fatto. Ma tu perdonali, e per generazioni e generazioni, da quel delitto esecrabile, la grazia di Dio attraversa la vita degli uomini e li convince a tornare a casa, e tornando li convince anche a riconciliarsi con quelli che hanno giudicato per tornare a costruire una famiglia autentica, dove tutto quello che appartiene a uno appartiene a tutti, e questa cosa che appartiene a tutti è la salvezza, è la vita eterna, è la speranza che tutto non finisca in questa vita, insomma, è Dio stesso l'oggetto della nostra ricerca e della nostra attesa. E lo Spirito convinca anche te. E questo tempo che rimane alla Pasqua ti aiuti ad avvicinarti con fiducia. Non dire più a Dio che sei come uno dei servi, parlagli come un padre e lui come un padre ti risponderà. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci siamo allontanati così tanto da dimenticarci qual era la relazione che tu avevi desiderato vivere con noi. Abbiamo dimenticato così tanto la nostra relazione con te, che ci siamo trovati a giudicare e a mendicare in molte circostanze. Questo ci ha reso l'animo abbattuto, Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, vieni in nostro soccorso, rialzaci. Ricordaci che ci hai amati di amore eterno, per questo ci conservi ancora pietà, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostieni la tua sposa nelle prove di questo tempo terribile. Suscita per la tua Chiesa uomini pastori secondo il tuo cuore, perché questa generazione si salvi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tutte le volte che ci siamo dimenticati di essere tuoi figli, abbiamo giudicato il nostro prossimo. Non abbiamo riconosciuto i nostri fratelli come non riconoscevamo te. E abbiamo fatto guerre, abbiamo creato ferite e ingiustizie. Dacci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre la logica della passione e morte del tuo Figlio insegna la nostra vita a compiere i passi verso la salvezza, quelli che si credono potenti in questo mondo si fanno la guerra, si minacciano, tronfi e ridicoli millantano possibilità che non hanno. Mentre questi si contendono la storia, tu però abbi pietà dei tuoi figli, soccorrili in ogni luogo, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, tu che conosci il cuore di questi tuoi figli, vieni in loro soccorso, guarisci i loro pensieri, dilata le loro speranze, mettili a riparo dal maligno e dalle sue logiche perverse, fa che ti cerchino con cuore sincero. Da ogni maleficio liberali, costituiscili come figli santi nella roccia del tuo amore, il tuo Figlio, Gesù Cristo, è nostro Signore.